pecado de tu nome, venga de tu reino, sea fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male.
Perché tu il regno, la gloria e la potenza, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
Madre della sapienza,
prega per noi.
Qualche spunto di riflessione adesso sull'obbedienza. Prima come delle piccole premesse che ci aiutano a usare la prospettiva giusta in cui guardare. Non so, se io devo guardare un oggetto, no? E per esempio c'è della luce, io devo trovare la prospettiva giusta per guardare, se no non vedo, guardo ma non vedo. Allora, per l'obbedienza, qual è la prospettiva giusta? Allora, noi quando obbediamo, non obbediamo a nessuno, obbediamo a Dio. Ma l'obbedienza a Dio passa per tre dimensioni che si richiamano a vicenda, mentre noi ne consideriamo solo una. Allora, normalmente noi, adesso sto parlando proprio per chi, diciamo, entra nella vita religiosa, no? L'obbedienza è al superiore e massimo alla regola, no? Poi, non è un poi, ma come importanza, no? Poi, a Dio. Invece i passaggi sono: se tu non impari ad obbedire alla vita, cioè a quello che può essere la nostra storia personale, quelli che sono gli eventi della vita, cioè se noi non impariamo ad obbedire alla vita, noi non sapremo mai obbedire con pacatezza. Il mistero dell'obbedienza è collegato alla pacificazione interiore, cosa che dal punto di vista dei nostri sentimenti istintivi, tutto contrario. Poi, e questo è tipico della grande tradizione, diciamo delle grandi epopee di vita spirituale, le parti del deserto, i grandi movimenti spirituali, francescanesimo, eccetera, no? Mai si parla dell'obbedienza ai superiori senza parlare in primo luogo dell'obbedienza ai fratelli, l'obbedienza reciproca. C'è un modo di percepire la vita quotidiana obbedendo ai fratelli, nel senso di mai preferire una nostra scelta, ma di come lasciarci condurre, no? Da quelli che sono addirittura da quello che è proprio l'esperienza stessa del fratello che mi è vicino, non perché mi dice qualcosa, ma proprio per il fatto che c'è. Quindi imparare a obbedire l'uno all'altro è essenziale per scoprire il mistero dell'obbedienza. E poi c'è il riferimento, l'obbedienza al superiore. Anche nel testo che avevo preparato tempo fa sulla la vita spirituale, no? I suoi seguiti, a un certo punto, verso la fine, dove cerco di illustrare la porta dell'obbedienza, no? Proprio per gustare, no? La rivelazione di Dio, cito una frase di Abba Isaia, di Shete, che noi non avremmo mai sottoscritto, mai proprio. Ho già provato ad annunciarla a teologi, a uomini, donne, gioie, mai nessuno sottoscrive una cosa del genere. Ve la dico, io non vedo in tutte le scritture che Dio abbia altra volontà sull'uomo se non che, ed elenca quattro cose. La prima, mai avremmo messo questa, che si umili in tutto davanti al suo prossimo. Francesco l'avrebbe sottoscritta totalmente. Che rinunci in tutto alle sue volontà. Notate il plurale, poi vi spiego perché. Francesco l'ha sottoscritto. Che supplichi incessantemente il suo soccorso, la preghiera continua, Francesco. Scrive. E custodisca i suoi occhi da sonno della dimenticanza. Che detta così, probabilmente a voi non suggerisce niente, no? Ma se voi ricordate, quello che noi, per esempio, nella traduzione diciamo avere il pensiero di Dio, avere la memoria di Dio, per esempio la pratica di fissare la parola di Dio e di cercare di tenerla presente nella giornata, no? Risponde come un sussidio ad avere la memoria costante di Dio, no? Allora, la dimenticanza è lo, diciamo, non lo strumento, è la, il tranello che il demonio ci tesse, c'è proprio il laccio, no? Tac! Quando ti prende, tu puoi avere tutte le tue buone volontà, non riesci più a fare, cioè praticamente non ci fa percepire che ogni cosa ha a che fare con il segreto di Dio, cioè con la manifestazione della grandezza del suo amore per noi. Noi dimenticando questo, tutto troviamo complicato. Allora, ne ripeto, che si umili in tutto davanti al suo prossimo, che rinunci in tutto alle sue volontà, che supplichi incessantemente il suo soccorso e che custodisca i suoi occhi dal sonno della dimenticanza, dal non dimenticarlo. L'esempio più lampante del nostro dimenticare io lo prendo dal racconto del Vangelo della tempesta sedata. Allora, c'è Gesù sulla barca insieme ai discepoli, no? Scoppia la tempesta e la barca si riempie d'acqua. Stranamente, è proprio una cosa strana, stranamente, il racconto mette in scena gli apostoli tutti agitati, tutti timorosi, e vanno a svegliare il maestro, sarebbe morto anche lui con loro, no? Allora, dov'è tutta questa agitazione? Perché cosa? Allora vanno a svegliare e dicono, non ti importa che moriamo, come se morissero solo loro. Sarebbe morto anche lui, no? Allora poi lui si sveglia e tacita il mare. Se gli facessi la domanda, perché i discepoli hanno avuto paura? Questo è il segno della dimenticanza che noi sempre viviamo. Cioè, chi ha dato l'ordine di prendere la barca e andare dall'altra parte? E se l'ordine l'ha dato lui, è così scemo che poi non sa quello che succede? E se sa quello che succede, perché noi dobbiamo temere? La dimenticanza del fatto, no? Che è lui che comanda, è lui che invita, è lui che viene con noi. E lui viene con noi anche se dorme, no? Quindi tu non lo senti, quindi dorme. Ma lui viene con noi, dimenticare questo significa cadere in preda alla paura. La vita è piena di prove, piccole, grandi, più piccole, più grandi, non è pieno, no? Ma se noi ricordiamo che il corso della nostra vita è come comandato da Gesù, prendi questo, fai così, vai, no? Se noi non dimenticassimo questo, noi non perderemo la fiducia. La paura è la reazione alla perdita di fiducia. La cosa veramente strana, ma noi non ci pensiamo mai a questo, veramente strana, è che Dio ha fiducia della nostra umanità. La nostra umanità è molto spesso è ferita, no? Basta che ognuno guardi nella sua storia. Molto è ferita. Eppure Dio si rivolge alla nostra umanità come, diciamo, compagna del suo operare. Dio ha fiducia della nostra umanità. Siamo noi che non abbiamo fiducia né di Lui né della nostra umanità. Allora, se tenete conto che Dio è il primo a ubbidire, perché se è una cosa, come dire, bella, anche Dio lo fa, no? Allora, è il primo a obbedire, nel senso che quando crea, poi obbedisce a quello che ha creato. E l'obbedire di Dio esprime la fiducia che noi possiamo essere compagni della manifestazione, dello splendore, del suo amore per noi nelle circostanze quotidiane della vita. Per me l'esempio più lampante di questa fiducia di Dio nell'umanità è la figura di Giuseppe, lo sposo della Vergine. Beh, permettetemi questa battutina. Ci sono molte spiegazioni del quando lui viene a sapere che la sua donna è incinta e lui non c'entra niente, è come se noi diciamo, pensa male e però no, a queste condizioni non ci sto, e dice, vuole come ripudiarla in segreto. Io ho letto moltissimi commenti che cercano di giustificare dal punto di vista sociale, no? Tipo pure dei sentimenti umani, questo atteggiamento di Giuseppe significa non aver capito un tubo. I padri antichi, in particolare se leggete il commento di San Gerolamo, è precisissimo. Allora, se Giuseppe è un uomo giusto, può pensare male della sua donna? Lui ha pensato male. Questo è il nostro modo cretino di, come dire, no? Di leggere la scrittura. Allora, ma avrà ben spiegato Giuseppe, no? Quindi non c'entra niente il pensare male. La cosa misteriosa è questa. Se questa è l'opera di Dio, io non posso assumere una cosa che non è mia. Non sono degno. Non posso. E lascia, ma lascia perché non si sente degno di prendere una parte, perché gli altri penserebbero, ma lui non ha, cioè non si trova in questa condizione, quindi rinuncia. Quando di notte hai il sogno, le parole di Giuseppe si mostra il sogno, della Vergine interviene l'angelo, ma le parole che la Vergine ascolta dall'angelo sono le stesse che Giuseppe ascolta in sogno. È come dire, non temere, questo è il mistero di Dio, ha scelto così, tu dai il tuo assenso e non ti importare d'altro. Ora, quando Giuseppe dà l'assenso, questa è la cosa misteriosa e che illumina tutto il mistero dell'obbedienza. Lui darà senso a una cosa in cui lui non c'entra niente. Lui è chiamato a favorire l'accettazione della famiglia, no? La famiglia di Nazareth, l'accettazione davanti alla società. Ma lui non c'entra con quel bambino. Eppure lui accetta di dare onore, diciamo, no? A quella famiglia perché si possa rivelare il mistero di Dio. Non solo, quando lui accetta, accetta come, non come parte principale, come parte secondaria. In gioco è semplicemente che lui custodisce il segreto della Vergine. Lui è scelto per favorire ciò che avviene nella Madonna e che corrisponde al desiderio di Dio di salvezza per l'umanità. Allora, la grandezza di Giuseppe sta nel fatto che accoglie il compito come, diciamo così, come parte secondaria, no? Come non comprimario, ma parte secondaria. Ora, tutto il mistero dell'obbedienza non è qui. La difficoltà per noi di vivere l'obbedienza è che noi crediamo sempre di dire: ma come mi fai fare questa cosa? Non posso scegliere io. Ma come? Tu mi dici di fare questo, ma io voglio fare un altro. Mettete tutto quello che volete, no? Cioè, per noi scegliere per conto nostro, scegliere dove valere, scegliere cosa sarebbe bene fare, per noi è assolutamente normale. Però questo tipo di scelta è priva della adorazione al mistero di Dio. Quando Giuseppe obbedisce all'interno di questa adorazione al Signore. Non so se voi avete notato, in tutto il Vangelo non si riporta nessuna parola di Giuseppe. Noi conosciamo solo i suoi pensieri, il ticchettio dei tutto quello che pensava, no? Non si conosce nessuna parola. Allora, il suo silenzio è espressione della sua adorazione che gli ha permesso di vivere l'obbedienza del Signore per lui. Sottolineo ancora, l'obbedienza non è di per sé per lui, è a favore della sua sposa ed è a favore di un progetto che è enormemente più grande di lui. Quando Giuseppe acconsente, i Vangeli, dato che presentano il Messia come figlio di Davide, sottolineano, questo è il Vangelo di Matteo, sottolineano che non è la Vergine che assicura la discendenza davidica, ma è Giuseppe. Ora Giuseppe ha qualche cosa della discendenza legale, diciamo un povero carpentiere, non è che non ha più nulla della discendenza legale, ma lui assicura che quel bambino è il re di Israele. Vi rendete conto? Cioè lui non ha più nulla di quella gloria, ma fa sì con la sua obbedienza che Dio realizzi le sue promesse. Questo è tutto un mistero dell'obbedienza anche per lui. La conseguenza qual è? Allora, più il compito è secondario, più deve essere profonda la radice dell'adorazione a Dio. Perché quando un compito è importante, noi lo accogliamo e abbiamo l'energia per farlo. Quando il compito non è importante, non è che ci vengono le energie. Se mi danno tipo, no, tu vai a guarire gli ammalati, se li tocchi, tutti guariscono. E chi non parte? Una volta, per per esempio, non guardatevi, ognuno guarda il crocifisso. Allora arriva un angelo, tocca e ti dice: perché sei lì? Guarda che il Signore ti ha dato il potere di trasformare le pietre in pane, non vedi quanti muoiono di fame? Parti, vai! Cosa risponderete?
Vado.
E il Signore Gesù gli è andato?
No.
E se non gli è andato lui, è una cosa buona? Questa è una fregatura. Voi, quando l'ideale, no? Diciamo, lo scopo sembra straordinario, troviamo tutta l'energia, senza neanche renderci conto che Gesù ha fatto esattamente il contrario. Ha forse trasformato le pietre in pane? Non era una tentazione del diavolo questa? Tirate le conclusioni. Allora, il mistero dell'obbedienza è in funzione della profondità dell'adorazione. L'adorazione a Dio comporta l'apertura al suo segreto, che ha la sua via scelta da lui, che noi vediamo in Gesù, e non altra. Allora, e questo credo che sia la, non so, anche nell'esempio, no? Se io sono vero sano, supponiamo che sono intelligente, ho preparato, figurati se non faccio una certa cosa. Se io ho delle qualità, figurati se non le tiro fuori. Però mi viene una malattia, non posso. Tutta l'energia che avevo doveva finire? Allora, l'energia fisica per forza, se sono malato non ce l'ho. Ma la dimensione interiore viene meno solo perché non posso fare le cose. Dov'è l'obbedienza? Non so se comprendete. Allora, la forza dell'obbedienza è, come si dice? Dio, no. Aspetta, quando si dice
complementare.
No. Quando si dice no, non mi
proporzionale.
Quando si dice no, che direttamente proporzionale, no? Ma quello sviluppo, no? Il problema mi viene il termine preciso, è direttamente proporzionale alla profondità dell'adorazione, ed è quella che segnala la compartecipazione, diciamo, la condivisione del desiderio di Dio di essere in mezzo a noi. Non è certo le mie qualità, non è certo la mia opera e non è certo la mia faccia. San Bernardo ha ancora un aspetto da spiegare sulla figura di Giuseppe e ricorda l'esempio di Pietro quando è sulla barca e Gesù dice: no, pescate, no? Poi, no, quando è sulla barca, quando dice cammina sulle acque, no? E vieni, no? Pietro cerca di, poi il vento gli fa paura, affonda, Gesù gli dà la mano e va torna sulla barca, no? E poi viene descritta la scena che Pietro dice: allontanati da me che sono peccatore, no? Pietro riconosce. Voi vi potete immaginare la scena come avviene? Come si trova Pietro rispetto a Gesù quando dice: allontanati da me che sono peccatore? Dovreste farlo rappresentare da due ragazzini in una scena di teatro. Come lo fareste a rappresentare?
Prostrato?
E basta? Mentre Pietro dice allontanati da me, stringe i piedi di Gesù. Dice allontanati, ma è desiderio del cuore, è quello di stare. Questo è esattamente il mistero dell'obbedienza. cioè allontanarsi, se io non sono capace, no? Però stringi. E quel lo stringere, no? È legato al fatto che è il Signore che è venuto da te, è il Signore che ti sostiene, è per la parola del Signore che tu fai quella cosa, è in ragione della fiducia che il Signore ha per la nostra umanità che noi rispondiamo all'opera che ci chiede. In ragione della sua obbedienza, ma in ragione del suo silenzio adorante. Però il silenzio adorante non è così, è: sono disposto, accetto, vado, faccio, stando continuamente in questo silenzio adorante del mistero di Dio che entra non nella mia vita, ma entra nel mondo attraverso di me. Cioè, è come se Dio si serve di me per mostrare qualcosa a tutti. Questo sarebbe il mistero dell'obbedienza. E questo quanto la figura di Giuseppe, oh mamma. Le vedo che arrivo, dai. Volevo dire almeno due cose, no? Su quella successione di dimensioni dell'obbedienza, no? Prima era l'obbedienza alla vita, no? Alla nostra storia personale, no? Nell'insieme della nostra vita, no? Proprio per i desideri che abbiamo, per le attese che abbiamo, no? Noi formuliamo continuamente piccole o grandi pretese, continuamente noi formuliamo, diciamo, chiamiamolo lamentele, che però nascondono anche i desideri che portiamo, no? E siamo molto combattuti da questo. Pensate per esempio alla vita fraterna, quanto pesa il discorso del confronto, perché a me sì e a me no, no? Per esempio, quanto pesa il fatto di accettare la propria storia rispetto ad altri che noi vediamo vivere beati, pacifici, e noi invece, non so, paguati, eccetera, eccetera, no? Quello che in realtà ci manca è quella fiducia che ci fa stare nelle mani di Dio con tutto quello che ha segnato la nostra vita. Non è semplice, cioè non si arriva di colpo, però man mano che noi ci apriamo all'azione di Dio, questo è ciò che avviene. E credo che non è mai finito, nel senso che tutta la vita è un continuo riprendere le cose di sempre in un equilibrio sempre più pieno, sempre più ricco. Io spesso dico che la nostra memoria non è una capacità di sistemare le cose in un grande scaffale. Metto lì, metto lì, metto lì, metto lì, metto lì, metto lì. E quando ho memoria riprendo i vari elementi. Non so se voi sapete che la memoria, anche a livello del cervello, non funziona semplicemente come collocazione. Ogni volta che voi ricordate una cosa vecchia, aggiungete un particolare nuovo. Cioè la memoria è una capacità attuale di vedere le cose di sempre in modo continuamente nuovo. A noi sembra di ricordare le cose come sono avvenute, ma in realtà non è mai così. Se io faccio raccontare a una persona, per esempio, supponiamo, la faccio arrabbiare e mi racconta le cose in un certo modo. Io la accarezzo e mi racconta, la stessa cosa la racconto un po' diversa. E così via, no? Allora, la memoria ha questa capacità di elaborare continuamente, io uso spesso il verbo di fermentare, no? Continuamente il nostro cuore. Ora, la direzione in cui la memoria deve essere portata a lavorare è la direzione della fiducia in Dio. Più noi cresciamo nella fiducia e più noi raccogliamo continuamente, rielaborando tutte le cose della nostra vita, più noi rielaboriamo nella fiducia, più allarghiamo lo spazio per vivere anche il futuro presente e il futuro dentro questa fiducia. Il mistero dell'obbedienza lavora così, cioè ci muove ad accogliere l'insieme della nostra vita continuamente elaborata, quindi continuamente riscoperta, continuamente presa in mano, per essere, io dico spesso bagnato, ma non è un verbo, come si dice, comunque per essere innaffiata, per essere innaffiata dalla fiducia in Dio. La qualifica, la qualità dell'obbedienza che noi diamo a Dio non è data dalla volontà, voglio obbedire, è dato da quella dolcezza, da quella, chiamiamola, mitezza, con la quale io accolgo in fiducia. Cioè l'obbedienza è l'espressione di una fiducia in una relazione. E la qualifica non è io voglio fare questo, ma io accetto di fare questo. Voi avrete partecipato, non so, quando eravate un po' più giovani, a qualche celebrazione di matrimonio. Allora, voi sapete che la formula di manifestazione del consenso è io accolgo te, no? Lo sposo dice la sposa dice no, io accolgo te. E poi dice no, nella
salute,
sì, insomma, in tutte le varie, però io accolgo te. Io spiego così: io accolgo vorrebbe dire io riconosco che non posso più essere felice se non stando con te, se non prendendo te. Due. Io riconosco che l'amore che sento per te, che vivo per te, mi è dato dall'alto e giocherò questo rapporto facendo fede al dono di questo amore. Terzo, questo accogliere non è dato dal fatto che mi fa piacere quello che l'altra fa, ma l'accolgo come radice capace di portare tutto quello che tu farai. Questo qui sarebbe il principio della vita fraterna applicato al mistero dell'obbedienza, con questa differenza di vocazione. Nel matrimonio, non dappertutto nel mondo, però normalmente questo funziona, io ho scelto te. Noi ci siamo scelti in libertà. Nella vita fraterna la qualifica di fondo di diversità è che io non scelgo le mie sorelle, mi vengono date. Allora, proprio perché mi vengono date, dicendo io accolgo, riconosco questo mistero di benevolenza di Dio per me, al quale se io acconsento io scopro la felicità per me. Noi non siamo mai pronti a vivere questo, perché del fratello, della sorella che c'è là, noi prima di vedere le qualità vediamo sempre i difetti, sempre. Ma non solo, i fratelli e le sorelle li vediamo in rapporto ai nostri bisogni, non in rapporto al mistero di Dio che si rivela a noi. Quando noi potessimo cambiare la prospettiva, e questo è il cammino spirituale, no? E vedere, diciamo, in prospettiva di Dio, allora tutto acquista un altro significato. E il fratello che è con me, pensate per esempio all'espressione di Francesco, quando anche addirittura dice il superiore, quando anche il tuo superiore ti comandasse cose cattive che tu non devi fare, perché no, però tu non separarti dal tuo superiore, cioè, come dire, se fa parte del cammino della vita quello, io accolgo, il grande è sempre Dio. Se noi possiamo mettere la firma a questo, il garante è Dio, noi viviamo in tutt'altro modo. Non so se sono riuscito a esprimere. E oserei, oserei aggiungere questo. Una volta che il nostro cuore si apre al punto che tutti possono riposare in noi, noi non perderemo mai la felicità. Ogni volta, quando, non ogni volta, quando, diciamo, percepiremo, no? Che tutti, quindi senza più i buoni, cattivi, mi piace, non mi piace, no? Tutti possono trovare riposo in noi, noi saremo beati, cioè saremo felici. Se voi osservate, ogni nostra reazione verso i fratelli e le sorelle è di questo non va, questo non lo voglio, così non mi piace, che lo diciamo direttamente, ma dentro. Quindi più noi facciamo così, più impediamo a noi di essere felici. È la stranezza, ma anche il mistero della vita. Allora, in questo senso, no? Parlare di obbedienza significa accogliere la realtà nel vivere da dentro la fiducia nostra con Dio e di Dio con noi, per poter, diciamo, aprirci a quello che io chiamo, no, il suo segreto, che è l'amore suo per noi, quello, diciamo, far splendere nella vita qualcosa che è molto più grande di noi, tenendo conto che noi siamo pieni di difetti, non siamo così affascinanti, un giorno ci alziamo bene, un giorno ci alziamo male, e avanti. Tenendo conto di questa realtà, vale quell'altra cosa. Ci crediamo, voi dite che sono parole,
no? No, no, è vero.
Ma se il vostro cuore resta toccato da qualcosa che assomiglia a questo, vedrete. E ci saranno tante cose da dire, ma ho fatto una specie di sintesi della ho lasciato quello della castità un po' perché è più complicato da parlare in pubblico, ma non è tanto per questo, ma anche perché, per quanto sembri, diciamo, che comporti, non so, una difficoltà, di per sé è la conseguenza dei primi due. Cioè, se i primi due funzionano, non c'è problema nella castità. Se i primi due non funzionano, il sesso non è mai a posto, ma manco a 100 anni. È così. Dite, sorridere come volete, ma è così.
Se ne fai sce.
Se ne fai sce. Va bene, allora poi domani.